Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Benvenuti, Emanuela Campanile al microfono, ovviamente il nostro grazie a Lulu Fantini, a Vincenzo Proto in regia e alla parte tecnica. Emanuela Campanile di nuovo al microfono, perché poi uno magari nella fretta non si ricorda neanche se si è presentato, facciamo anche maleducate. Intanto apriamo la porta e facciamo entrare nel nostro salotto Mahmoud Asfa, imam di Milano. Benvenuto, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
E poi il professor Renzo Guolo, docente di sociologia dei processi culturali e comunicativi a Padova, esperto dei processi di integrazione dell'Islam in Europa. Benvenuto ancora.
Grazie a voi, buongiorno.
Allora, purtroppo dobbiamo aprire con gli aggiornamenti dopo quanto successo a Teheran. Sapete che l'ISIS ha rivendicato 2 attacchi terroristici al Parlamento e al mausoleo Khomeini e pare ci sia ancora molta agitazione a riguardo ed è di almeno 10 morti, una trentina di feriti. Questo bilancio che pare essere purtroppo provvisorio. Ne parleremo nella seconda parte con il direttore del mensile RID, la rivista italiana Difesa, Pietro Battacchi. Non so se, professore, lei vuole fare una battuta, anche se gli elementi ovviamente sono molto pochi.
Sta parlando con me? Chiedendo a me? Sì, ancora insomma sarebbe meglio avere un quadro più preciso prima di addentrarci insomma in commenti, però certo che fa un po' pensare che Teheran si ritrovi sotto attacco se sarà confermato dell'ISIS, in qualche modo paradossalmente è un'azione che rovescia le tesi saudite e anche sposate dall'amministrazione Trump sull'idea che l'Iran sia lo sponsor del terrorismo, almeno appunto non quello jihadista o califale, nel senso che oggi paradossalmente dopo questo attacco, ma non troppo paradossalmente, Teheran può dirsi vittima e non sponsor del terrorismo, quindi insomma siamo a un rovesciamento di posizioni abbastanza evidente dopo questo attacco, anche se quello che possiamo dire è che è preoccupante se sarà confermato davvero che si tratta dell'ISIS, che appunto l'attacco ormai venga portato anche all'interno della Repubblica Iraniana, d'altronde è una conseguenza del conflitto che si è sviluppato in Siria e in Iraq e che in qualche modo mostra di non avere confini. Insomma, siamo in una situazione in cui paradossalmente, mentre il califfato autoproclamato si indebolisce sul terreno, diciamo esporta all'esterno sia verso l'Europa appunto che in questo caso verso l'Iran o anche in altri paesi dell'Asia, pensiamo appunto alle Filippine, la dinamica combattente con tutte le conseguenze che ne derivano.
Benissimo, ricordo comunque ai nostri ascoltatori che ritorneremo sull'argomento nella seconda parte dei Al di là della notizia, cronache e commenti. Allora, il tema di oggi parte dal dopo attacco a Manchester che in realtà ha scatenato la stessa vecchia storia, cioè una parte dell'opinione pubblica si schiera compatta affinché il cosiddetto mondo islamico moderato prenda una posizione, in qualche modo sia dunque l'incarnazione delle scuse, anche se come gesto simbolico di quello che accade. Quindi il contesto in cui il tutto è inserito è quello della vecchia Europa, ormai professor Guolo possiamo dirlo, abbastanza insicura di fronte appunto all'evidente tema dell'immigrazione, che ormai non è più un'emergenza ma un dato di fatto. fatto, un dato di fatto di cui sono testimoni i giovani che da generazioni comunque sono incardinati nelle società italiane, come per esempio i musulmani di Milano, di cui in questo caso l'imam Mahmoud Asfa ne è rappresentante, e che quotidianamente cerca di tessere, quindi un lavoro certosino, di tessere un legame tra la città e i musulmani, che fanno perché si sentano parte della città, e che in modo tale che questo rapporto sia di scambievole rispetto e riconoscimento. Il musulmano che si riconosce nella società, in questo caso di Milano, e il milanese che riconosce il musulmano come facente parte della sua città. Asfa.
Sì, noi come comunità musulmana a Milano lavoriamo per far crescere in particolarmente le nuove generazioni e lavorare per farli sentire veramente che sono cittadini effettivi, con tutti gli effetti cittadini italiani, e è così perché anche questi ragazzi, questi giovani hanno bisogno di essere orientati in un modo giusto e equilibrato. Il lavoro quotidiano che noi facciamo giorno e notte per veramente far questi ragazzi, farli sentire che sono ragazzi appartenenti a questa società, è proprio il loro paese.
Quale, infatti, sì. Quale può essere dunque un punto di riferimento che voi utilizzate per aiutare appunto l'integrazione sotto i colpi poi di una propaganda, di una certa stampa che alimenta la rabbia, il senso di frustrazione di questi giovani?
Infatti il nostro compito è quello di farli crescere in questa società e farli sentire che sono appartenenti a questa società. Inizialmente proprio di invitare tutti i genitori di mandare i loro figli nelle scuole pubbliche italiane. Quindi noi abbiamo dall'inizio evitato di creare queste scuole, non so, si chiamano coraniche, oppure magari fare delle scuole private e applicare i programmi di certi paesi come l'Egitto e altri paesi. Noi abbiamo detto dall'inizio, invitiamo tutta la comunità di mandare i loro figli nelle scuole pubbliche.
Quindi e partite dall'istruzione, certo.
Dall'istruzione, poi il nostro lavoro nelle moschee, nei luoghi di culto, nei dibattiti, negli incontri con i giovani, va bene mantenere la loro fede, ma questa fede non ha in contraddizione con l'istituzione, con le leggi civili, con lo statuto, con la costituzione di questo paese, non c'è una in contraddizione. Quindi questo lavoro quotidiano che lavoriamo sempre giorno e notte per far crescere questi ragazzi in modo giusto e equilibrato. Il problema è che purtroppo quando succeda un attentato da parte di un ignorante, un delinquente, un terrorista, si parla sempre del terrorismo islamico, l'Islam, e quindi questo non aiuta il nostro lavoro. E io so che la nostra fede purtroppo subisce una campagna mediatica basata sulle malinformazioni, sulle bugie, su quello che vuole creare questo scontro tra le diverse civiltà, le diverse religioni. Io apprezzo moltissimo le parole del Papa quando ha detto questa non è una guerra di religione, non è una guerra di fede, ma una guerra di interessi, di poteri, di economia, di opprimere le popolazioni deboli. Questo veramente apprezzo moltissimo le parole del Papa, che sono parole giuste, parole coraggiose, che quando una... un'entità così molto importante nel mondo sentire queste parole ci dà molto soddisfazione. Infatti le parole del Papa hanno trovato veramente posto nel cuore di questi ragazzi.
Certo.
E li abbiamo presi parlando, vedete che la grande personalità del mondo cristiano cosa dice. Quindi ci sono dei lobby, ci sono degli interessi, quelli che fabbricano armi, questo è l'interesse di creare questo scontro tra le diverse civiltà, ma effettivamente la religione come religione è una religione di pace, sia l'Islam che il cristianesimo che la religione ebraica, perché non c'è nessuna religione invita alla guerra o invita all'odio o alla violenza.
Professor Guolo, l'Europa teme fondamentalmente la conquista, teme, forse già ci sono stati degli innesti etnici su quello che qualche studioso ha definito una pianta preesistente, e quindi la paura è quella del cambiamento di civiltà. È questo il destino dell'Europa, e soprattutto che cosa blocca l'Europa dall'evitare di creare il famoso melting pot invece di un arazzo che poi sappiamo potrebbe mostrare i colori più belli, no? Di tutte le varie etnie di cui ne fanno parte, di tutti i vari colori.
Sì, certo, l'Europa insomma è un po' insicura nella propria identità e quindi teme molto che il combinato disposto tra, diciamo, un pluralismo religioso che è emerso con forza con i flussi migratori, insomma, anche se era già preesistente, ma non in queste dimensioni, e sostanzialmente la sua struttura demografica, ma ripeto, soprattutto la propria identità, di fronte a un'identità che magari può presentarsi anche come molto forte, possa cedere, insomma, se noi guardiamo a tutta la pubblicistica anche insomma in ambito letterario, non solo in quello saggistico, che è uscita insomma in questi anni, e spinge molto su questo immaginario collettivo. In realtà l'Europa dovrebbe percepire che si trova di fronte a un cambiamento e un mutamento storico e che deve gestirlo, appunto, facendo in modo però che appunto il pluralismo religioso sia essenzialmente tale. La scarsa conoscenza dell'Islam, ma anche una sorta di difficoltà nel percepire come questa identità religiosa possa trasformarsi poi, diciamo, attraverso la partecipazione civica e democratica, ha fatto sì che anche per effetto insomma di attivi imprenditori della xenofobia anti-islamica che sono presenti in molti paesi, questo timore si è dilagato. Ecco, invece si tratta di trovare un equilibrio tra il mantenimento per tutti i cittadini e i residenti che sono presenti in Europa delle proprie identità religiose e appunto l'accettazione della regola del gioco. È il terreno della democrazia e della convivenza che deve essere quello su cui si gioca questo nuovo equilibrio, diciamo, confessionale e culturale all'interno del vecchio continente.
Imam Asfa, io immagino che lei debba anche fare da mediatore culturale non solo tra, semplifico, i milanesi e i ragazzi nati a Milano di religione musulmana, ma anche forse all'interno delle famiglie, perché lo scarto generazionale è fortissimo. Magari famiglie che arrivano dall'Egitto si trovano in una metropoli e gli usi e i costumi dei figli non coincidono esattamente con le tradizioni.
Giusto, e infatti quello che anche noi facciamo, questi incontri con i genitori. Io mi ricordo tanti anni fa mi veniva, io faccio questo esempio per far vedere che non solo, ma il conflitto generazionale c'è sempre in qualsiasi
sì, infatti.
Città, in particolare questi immigrati che arrivano da culture diverse.
Le devo chiedere di spostarsi perché non riusciamo a sentirla altrimenti, c'è una linea...
Ah, adesso come...
perfetto.
Va bene, infatti dicevo che quando per esempio vengono immigrati da paesi diversi, di cultura diversi...
Non la sentiamo più, cosa succede? Chiedo anche un aiuto.
Adesso mi sposto ancora.
Si deve spostare, mi dicono, mi fanno segno con la mano che proprio deve trovare, non lo so, l'angolo.
Adesso come mi trovo? Va bene adesso, per esempio?
No, perché ci sono dei ritorni. Intanto io però, mentre lei cerca la posizione e chiedo appunto alla regia di aiutarla, io chiederei al professor Guolo... se questa Europa così in mano ai burocrati sia un po', e qui cito il professor Christine, che ha scritto tra l'altro un libro molto interessante, appena trovo il titolo ve lo dico, chiedo se anche lei è d'accordo che un'Europa guidata da dei burocrati quasi non pensanti possano alla fine far scegliere per paura, per motivi politici, ai vari stati dell'Unione Europea quella laicità senza anima che poi alla fine scontenta tutti e crea inevitabilmente lo scontro. C'è oggettivamente questo pericolo?
Beh, appunto, un'Europa senza anima rischia di produrre questa situazione. Insomma, pensiamo alle discussioni che si sono avute appunto negli anni scorsi sul tema appunto dell'identità, sulle radici cristiane dell'Europa o meno. Cioè, l'Europa si è mostrata fino adesso, insomma, molto legata alla costruzione dell'unità monetaria, molto legata, insomma, ad aspetti più economico-finanziari, che essere un contenitore di valori, e ovviamente questo non significa cercare una sintesi di valori inevitabilmente uguali per tutti, perché dal punto di vista religioso questo probabilmente non è possibile, ma sostanzialmente capire che le religioni possono anche esercitare un ruolo di fortissima integrazione, ecco, questo insomma mi pare che possa essere evidente, e quindi insomma quella che è mancata è stata un po' l'anima dell'Europa, anche se, ripeto, poi i processi di integrazione più che dell'Europa dipendono ancora oggi molto dalle realtà nazionali, paesi appunto come la Francia hanno messo in campo una cosiddetta laicità negativa, dove appunto il sostanzialmente l'integrazione avverrebbe più per la marginalizzazione della sfera religiosa nell'ambito pubblico che contrariamente per esempio a quanto è stato fatto in Gran Bretagna o in altri diciamo modelli di integrazione culturale per inclusione, ecco, e quindi il fatto che abbiamo anche molti modelli di integrazione culturale e diverse relazioni tra Stato e religione ha fatto sì che non ci possa essere sostanzialmente un'unità europea fondata su un'effettiva comunanza. Questa effettiva comunanza, ripeto, si è trovata un po' sull'economia e un po' sul piano dei diritti collettivi, ecco.
Manca ancora molto. Allora, Imam Asfa, lei ci stava spiegando di questa mediazione proprio culturale all'interno delle famiglie che lasciano il loro paese d'origine e si trovano dunque ad affrontare una società sconosciuta nei costumi e a gestire anche dei figli che quei costumi così occidentali e lontani subito li assorbono.
Quello diciamo lo lavoriamo moltissimo su questo, perché quando arrivano questi immigrati da un paese diciamo di cultura diversa, di religione diversa, di lingua, di costumi, e quindi hanno bisogno di almeno una preparazione come si comportano con queste società. Infatti quando per esempio soprattutto quando avranno questi immigrati dei figli che nascono in questo paese e nasce ancora il conflitto generazionale diventa più forte, perché questi ragazzi nascono in un ambiente totalmente diverso da quello che sono nati i propri genitori. A questo punto diventa più difficile il contatto, il conflitto tra genitori e figli. Io mi ricordo quando 10 che hanno grossi problemi con i loro figli, e io chiedevo danno una risposta così, non ci rispettano, ci prendono in giro perché noi parliamo l'italiano in modo non perfetto e quindi loro parlano l'italiano perché nati, cresciuti, frequentano le scuole italiane, eccetera. E alla fine ho detto va bene, portatemi questi ragazzi per capire perché ti prendono in giro, perché non vi rispettano, perché non... infatti io... settimana dopo mi portano almeno ventina di ragazzi tra 15 e 25 anni e ho cominciato a parlare con questi ragazzi e alla fine ho trovato che il problema non i ragazzi, il problema i genitori.
Certo.
Li ho richiamati di nuovo dicendo che guardate che per educare i vostri figli non bisogna utilizzare lo stesso metodo che avete ricevuto dai vostri genitori, perché è lì un ambiente diverso, una cultura diversa, questi sono crescono in un mondo diverso, quindi dovete adattarvi voi, non i ragazzi.
E questo insomma è un lavoro immagino anche quotidiano che lei imam Asfa compie.
Io invito anche la società di comprendere queste cose, perché non abbiamo noi come comunità, come responsabili, come luoghi di culto che lavorano giorno e notte, non troviamo nessun aiuto da parte delle associazioni, assolutamente non abbiamo nessun, cioè, adesso per il problema della moschea per esempio a Milano, che noi da 25 anni stiamo lavorando, lottando per avere un luogo di culto degno alla comunità musulmana, Milano ancora non c'ha la moschea, sono luoghi di culto o ex garage o cantinati o capannoni, e quindi quando un ragazzo nasce e cresce in un paese così occidentale di fede poi musulmana e vede i loro coetanei italiani frequentano le grandi chiese, le grandi sinagoghe e loro per forza devono venire a pregare in un capannone, e questo lascia diciamo delusione nei cuori di questi ragazzi, perché dice, perché io devo venire a pregare in un capannone e il mio amico, il mio compagno di scuola Cristiano va a pregare nella sua bellissima chiesa? E quindi dobbiamo avere un aiuto da parte delle istituzioni di capire queste esigenze, ma anche un diritto che è garantito dalla Costituzione italiana. Oppure nel mondo del lavoro, nel mondo dell'abitare, eccetera. E noi, per fortuna, l'Italia non ha questi problemi che ha la Francia. Oppure la
non c'è per esempio, lei diceva microfoni spenti, non c'è la ghettizzazione.
Infatti,
fondamentale.
Ha un grande vantaggio l'Italia ha un grande vantaggio, però bisogna ancora investire sul sociale, non bisogna impaurire la gente sulla paura, sulla sicurezza, bisogna creare il lavoro per il sociale.
Io purtroppo la devo interrompere perché ci sono gravi problemi di linea, oltre al fatto che stiamo andando fuori tempo. Immagino che ancora questo lavoro di integrazione, di conoscenza comune sia ancora da fare. Insomma, professor Guolo, 10 secondi per 15 per chiudere. Un processo di conoscenza che in qualche modo riesca anche a far superare quei bombardamenti mediatici in cui i buoni siamo noi e tutto il resto è da buttare, cattivo, è contro di noi.
Certo, questo è fondamentale, perché la sola conoscenza può produrre, diciamo, l'antitesi e l'antidoto a una banalizzazione della realtà che però può rischiare di diventare davvero pericolosa, scatenando conflitti, insomma, culturali e religiosi di difficilissima gestione. È un passo fondamentale.
Vorrei anche ricordare che la comunità musulmana di Milano condivide lavori utili socialmente con la cittadinanza. Non è un semplice melting pot, ma è proprio una connessione ad incastro. Comunità che si aiutano, diverse ma che si aiutano. Io ringrazio dunque il professor Renzo Guolo, grazie all'imam Mahmoud Asfa, grazie per essere stati con noi e buon lavoro.
Grazie a voi.